sicuramente appartenente a un, a appartenente al passato. E dunque in questo paese così attraversato da ondate di protesta, dal protagonismo dei movimenti giovanili e dai settori all'avanguardia della classe operaia, investita dai processi di modernizzazione tipici della società dei consumi, a guidare il Partito Comunista Italiano era un vecchio dirigente che proveniva dalla società primo novecentesca, dalla società fascista, dalla società post-fascista. E dunque non sembra quella di Longo di primo acchito una scelta in grado di agganciare il PC ai processi della contemporaneità, che a loro volta invece sembrano essere captati e decifrati meglio da alcuni settori del partito che si riconoscono appunto nella gioventù del partito, ovvero nella FIGC, la Federazione dei Giovani Comunisti Italiani. Questo appartenere di Longo a un comunismo di vecchio stampo, possiamo chiamarlo così, si vede anche nella reazione che egli ebbe nei confronti di quel gruppo di dissidenti che da sinistra attaccavano la linea del partito e che si sarebbero poi coagulati intorno al manifesto, al giornale, tuttora in vita. Essi verranno espulsi dopo un'aspra lotta interna nel 1969. I loro nomi principali sono quelli di Luigi Pintor, Lucio Magri, Rossana Rossanda. Sono settori questi di dissidenza all'interno del partito che si alimentano di una critica da sinistra alla linea di Longo, come ho detto, e che maturano un atteggiamento antisovietico. La primavera di Praga viene soffocata ancora una volta dall'intervento armato sovietico. Vi ricordate qual era stato l'atteggiamento del PC 12 anni prima, nel 1956, al momento dell'invasione sovietica di Budapest, come il PC di Togliatti si fosse non solo allineato, ma avesse addirittura incoraggiato, avesse esortato la dirigenza cruscioviana a intervenire con la violenza a Budapest. Ebbene, 12 anni dopo invece Longo matura su questo capitolo il primo vero strappo ufficiale dalla politica sovietica, cioè un giudizio di sostanziale e di inequivocabile condanna rispetto alla scelta sovietica di intervenire a Praga con la forza. E queste prime prese di distanza dall'URSS si associano anche alle prime invece aperture nei confronti dell'Europa, nei confronti del processo di integrazione europea, e questo si spiega perché distanziandosi dall'URSS il PC aveva sempre più bisogno di trovare sponde alla sua politica all'interno del comunismo europeo. Quindi siamo agli albori di quella politica che sarà chiamata di eurocomunismo, di cui protagonista, come vedremo, sarà Enrico Berlinguer. E questa ricerca di alleati all'interno del comunismo europeo serviva a proporre anche un discorso che minasse, che sfumasse la divisione bipolare della guerra fredda nelle forme congelate con cui essa si presentava alla fine degli anni 60, ovvero la divisione tra est e ovest, tra blocco sovietico e blocco americano, era un qualcosa che pareva ormai dato, come ormai inscalfibile. Eppure il PC si sforzava di proporre invece una visione alternativa a questa divisione bipolare. Perché? Perché semplicemente gli avrebbe aperto gli spazi per un inserimento graduale nell'area di governo, ma, come vedremo più avanti, con delle conseguenze, scatenando cioè un effetto a catena nell'Europa centro-orientale, che l'URSS non avrebbe potuto accettare tanto quanto gli Stati Uniti non avrebbero potuto accettare la presenza di un partito comunista al governo in un paese della sfera di influenza americana. E invece, appunto, diciamo che Longo inaugura questa politica di attenzione nei confronti del processo di integrazione europea. L'Europa, nel linguaggio politico e propagandistico del PC, fino a quel momento era stato qualcosa era stata dipinta come un prodotto dell'imperialismo anglo-americano, soprattutto americano, come una costruzione artificiale degli ambienti, appunto, dei circoli politici e economici americani per distruggere l'economia del blocco sovietico. E questa nuova invece, questa svolta di prodromica di un europeismo comunista da parte di Longo trova ovviamente consenso e trova linfa anche nella politica che contemporaneamente il più grande partito socialista europeo, quello tedesco, sta inaugurando rilancio del dialogo fra i blocchi. E queste tendenze saranno seguite, saranno coltivate soprattutto dalla corrente interna al Partito Comunista Italiano, riferibile ai nomi di Amendola, l'avevamo già nominato nella scorsa lezione, e poi di Giorgio Napolitano, futuro presidente della Repubblica. Era una corrente che spingeva sull'acceleratore di una riforma interna del PC, nel senso di una esplicitazione dei contenuti della sua politica già nei fatti riformista e socialdemocratica. Quindi era una corrente che cercava il dialogo con il mondo socialista, che cercava di accentuare la vocazione riformista del PC, rendendola palese, rendendola insomma un qualcosa non di surrettizio, ma di iscritto nel programma del partito. E che è quella corrente di fatto che alla fin fine guida il partito, mi spiego, nonostante la retorica Longo mantenga quell'equilibrio già di Togliatti nei confronti delle spinte contrapposte provenienti dalle diverse correnti del partito, e quindi nonostante la retorica, il linguaggio propagandistico del PC in quegli anni non abbandoni del tutto, anzi, l'immagine di partito di opposizione intransigente contro il centro-sinistra, poi alla fin fine la realtà dice che tante delle riforme votate dai governi di centrosinistra, hanno ricevuto il voto anche dei parlamentari comunisti. Ecco dunque, insomma, forse il limite più grande di questa corrente in quel momento, della corrente, diciamo così, riformista, i cosiddetti miglioristi si chiamavano all'interno del PC, è proprio quello di cercare un dialogo, una sponda nel mondo socialista in un momento in cui il socialismo italiano versava in gravissima crisi. Vediamo come mai. Lo dicevamo già nella scorsa lezione, ma è bene ribadirlo, come la scissione a sinistra,